È sempre una gioia potervi incontrare anche nell'ascolto della parola. Allora, il tema di questa mattina è sostanzialmente il versetto 5 di Matteo 5 delle Beatitudini. Come ricorderete, sono l'introduzione a tutto il sermone sulla montagna, ma non solo. Martino Jones ritiene che queste Beatitudini siano anche la spiegazione dell'intero decalogo della scrittura. Quindi beati, mansueti, perché erediteranno la terra. Questo è il versetto che leggiamo in questo momento. Quindi proseguiamo, diciamo, sul tema delle beatitudini, e dopo aver considerato i poveri in spirito, cioè coloro che si svuotano di se stessi per lasciarsi riempire di Cristo, dopo aver considerato gli afflitti a causa del loro peccato, i quali provano veramente afflizione secondo Dio e non secondo gli uomini, ci soffermiamo oggi in questa quarta predicazione, perché ce n'è stata una iniziale, diciamo, come dire, panoramica su tutte le beatitudini, in questa terza predicazione relativamente alla beatitudine, con il dire in primo luogo che questa beatitudine non rappresenta una terza persona con la qualità di, ma è un aspetto dell'intero cristiano che vive anche questo aspetto appunto della mansuetudine. Come potete notare, c'è uno sviluppo, diciamo, nelle beatitudini. Mentre le prime due, in qualche misura sono centrate in particolare in relazione a Dio, la terza si apre agli uomini ed ha una forte ricaduta sul piano delle relazioni. Oggi, se si dovesse individuare un italiano mansueto, secondo l'ottica umana, un italiano umile, appunto nell'ottica antropologica, se possiamo dire, probabilmente lo si individuerebbe nel neopresidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i suoi atti pubblici fuori dagli schemi, diciamo, istituzionali. Voi ricordate che alla sua residenza con la panda grigia. Ha fatto un primo volo per la Sicilia utilizzando un aereo di linea. Ha fatto scalpore il suo viaggiare in treno da Firenze a Scandicci e poi prendere il tram come un normale cittadino. Ecco, qualcuno direbbe: questo è veramente un uomo mansueto. Questa mattina cercheremo di individuare una caratteristica, ovviamente nelle sue diverse sfaccettature, dei mansueti, e poi vedremo il senso della promessa che segue questa mansuetudine. Ma prima di affrontare questi aspetti, permettetemi di considerare tre cose o evidenziare. Le prime otto beatitudini sono poste al presente proprio a significare che esse riguardano ogni cristiano, ogni credente, ogni singolo credente, quindi me e te, voi che ascoltate. E questo nel tempo, durante tutto il tempo della propria vita terrena, quale seguace di Cristo. La prima e l'ottava sono seguite poi da una promessa al presente. Di loro è il regno dei cieli, versetto 3, versetto 10. Mentre la promessa che segue tutte le altre beatitudini, dalla seconda alla settima, riguarda il futuro, che, mi permetto di dire, nell'ottica biblica, diciamo, è la certezza delle cose che si sperano e dimostrazione di realtà che ancora non si vedono, così scriveva l'autore agli Ebrei, capitolo 11, versetto 1. E poi la nona e ultima beatitudine non esclude la persecuzione, di cui abbiamo anche parlato questa mattina, nel corso della vita, a causa della fedeltà a Cristo. Gesù dice: lo faranno per causa mia. Allora, nel loro insieme, le beatitudini trattano, come dire, la certezza cristiana e le dinamiche della certezza cristiana del già e non ancora. C'è una promessa futura, ma al momento siamo qui, siamo su questa terra e queste beatitudini hanno una ricaduta inevitabilmente a che fare con il nostro vivere. La seconda considerazione riguarda la necessità di chiarire chi non sono i mansueti nell'ottica della scrittura. Se voi sfogliate un dizionario, o andate anche sui dizionari online e scrivete mansueto, la prima frase che sostanzialmente vi verrà fuori come spiegazione è riferita a animali domestici, definiti non aggressivi, come il cane, il gatto. Poi oggi c'è chi ha il coniglietto, chi ha il criceto, chi ha anche il serpente, dicendo che è un mansueto. Nella maggior parte dei casi, però, la mansuetudine è attribuita a uomini, a donne, dai propri simili. La mansuetudine, secondo la scrittura, avremo modo di vedere, in primo luogo non è una virtù innata. Nessuno di noi nasce mansueto. Quindi mansueto non è colui o colei che ha, come dire, un carattere mite, tranquillo, riservato, remissivo, arrendevole. Non è neppure una persona silenziosa, che non fa udire la sua voce, di poche parole, il quale difficilmente si altera. Non è la persona che soffoca le provocazioni e subisce le umiliazioni. Queste qualità non sono disprezzabili, evidentemente, però se non sono sotto l'autorità di Dio e sotto l'autorità della sua parola, tutt'altro sono che mansuetudine. Mansueto non è neppure colui che si disinteressa di tutto e di tutti. Un modo per sottrarsi è, ma io sono così umile, così mansueto, non mi interessa. Non voglio sapere, così non posso, non ho nulla da fare. E potremmo aggiungere altre espressioni. In terzo luogo, la mansuetudine, come del resto tutte le altre beatitudini, in ottica biblica, è in netto contrasto proprio con il pensiero comune, il quale ti insegna che devi farti largo nella società, devi mostrare i pugni, devi mostrare i denti, devi avere in fondo carattere, devi farti furbo se vuoi sopravvivere in questa giungla, devi manifestare potere e carattere, devi prendere e non devi dare, devi appropriarti e non devi cedere, non devi lasciarti dominare da nessuno, alle offese devi rispondere con maggiore veemenza, a uno schiaffo dagliene due. Essere mansueti secondo il mondo, che corrisponde all'elenco dei mansueti che non sono secondo la scrittura, significa essere perdenti, significa essere soggetti a soprusi, a prevaricazioni. Insomma, se non fai sentire la tua voce, se ti mostri debole, se abbassi sempre il capo, sei un uomo, sei una donna morta. La caratteristica che prenderemo in esame e che emerge nel complesso della scrittura, che mansueto è colui che si sottomette alla parola di Dio, confida nella sua provvidenza. Tutti noi sono certo che di fronte a questa affermazione, che è questo primo punto, siamo pronti a riconoscerci, a definirci mansueti in ragione del nostro credere che questa parola è parola di Dio. C'è qualcuno di voi che crede che questa non sia la parola di Dio? Siete liberi di dirlo. A quanto pare? No. Allora, se crediamo nella parola di Dio, siamo mansueti. Il problema, fratelli, sorelle, amici, non è di carattere verbale. Il problema è di carattere sostanziale. Siamo pronti a dichiarare che la parola è di Dio? Che essa è la sola autorevole in materia di fede, di condotta, così come recita uno degli articoli della nostra confessione di fede abbreviata. Ma nel concreto, per molti di noi probabilmente, questa rimane una bella dichiarazione, ma semplicemente sulla carta. Tanto è vero che molto spesso, proprio sul piano delle scelte diverse, professionali, amicali, relazionali, sentimentali, familiari, ecclesiali, ciò che prevale non è l'autorità della parola di Dio, ma il mio io. Al Dio abbiamo tolto la D e abbiamo messo l'io. Se ritengo che quella cosa che la scrittura condanna, ma che è la mia soddisfazione, che va contro le mie ambizioni, contro i miei piaceri, i miei desideri, le mie soddisfazioni fisiche e corporali, ciò che faccio è dare credito al mio cuore e non alla parola. Probabilmente so anche bene che quello che la scrittura mi dice o quello che io faccio in contrario alla scrittura mi dice disonora Dio. Ma per ora, per il momento, ciò che è bene per me è fare ciò che il mio cuore mi comanda. Spesso per mantenere una sana immagine anche di fronte ai fratelli, alle sorelle, ai familiari, esprimo anche una certa mansuetudine cultuale, vocazionale, indossando una bella maschera, usando un linguaggio, come dire, di un certo rilievo spirituale, perché gli altri non devono sapere ciò che io so. Ma questo, sorella, fratello, amici, cari giovani, non è sottomissione alla parola di Dio. La definirei una mansueta ribellione. Ed è l'immagine del fratello maggiore, della parabola del Dio prodigo. Allora, per capire la mansuetudine abbiamo bisogno o necessità di vedere alcuni esempi che la scrittura ci presenta, quali mansueti che appunto ritroviamo nella scrittura, che ci danno la cifra, il peso, la lunghezza, la grandezza, lo spessore di quella che è la mansuetudine. Il primo personaggio è Abramo. Ricorderete tutti che Abramo ricevette una promessa particolare dal Signore di essere, come dire, il padre di molte nazioni, di intere famiglie, ancora prima che avesse alcune erede. E Dio gli fece dono di questo erede all'età di 100 anni attraverso la moglie Sara e attraverso il quale Abramo intravide la promessa del Signore, prendere corpo. Ma ad un certo punto, quando questo giovane ragazzo è svezzato, Isacco, Dio gli chiese di sacrificarlo. Ora, possiamo immaginare lo stato d'animo di Abramo e anche di Isacco? Però la scrittura ci dice che Abramo fu mansueto in quanto diede ascolto alla parola di Dio che gli aveva fatto questa promessa, che sarebbe stato padre di una grande nazione, che lui avrebbe provveduto affinché questo si realizzasse. E quando il figlio gli chiede, padre, ma abbiamo qui la legna, abbiamo il fuoco, ma dov'è l'olocausto? Che cosa risponde? Il Signore provvederà. Un altro esempio di Abramo, possiamo ricordarla nella sua, appunto per la sua mansuetudine, quando c'è stata la necessità di spartire il territorio con il proprio nipote Lot. Voi ricordate che c'era stata una lite tra gli allevatori, comunque i pastori, per la questione del poco spazio a disposizione. Ebbene, Abramo confidava pienamente in Dio da non avere timore di cedere a Lot il privilegio di scegliersi il territorio che secondo lui era più confacente alle proprie esigenze. E Lot si guarda intorno, volge lo sguardo all'orizzonte e sceglie l'intera, notate, l'intera pianura del Giordano, che dice la scrittura era irrigata come il giardino del Signore, come il giardino di Eden e come il paese d'Egitto. Quindi ha scelto la migliore terra che c'era. Genesi 13:10. Abramo umilmente accolse con serenità di prendere la zona di Canaan scartata dal nipote. Questo è un esempio di mansuetudine. Un altro esempio classico che viene spesso ripreso anche per altre cose è Giobbe. E la scrittura ci dice che Giobbe era integro, era retto, temeva Dio e fuggiva il male. Contro di lui si accanì Satana, però. Del resto è sempre così. Quando vogliamo servire il Signore, Satana non va via. Anzi, con più veemenza viene e ci attacca. E provocò Dio. Satana provocò Dio dicendogli sostanzialmente che l'integrità di Giobbe e la fedeltà di Giobbe erano dovute in ragione delle molte benedizioni affettive, materiali, delle ricchezze che lui gli aveva sostanzialmente dato. Notate come argomentò Satana la richiesta di tentare Giobbe. È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa, tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani. Il suo bestiame ricopre il paese. Ma stendi un po' la tua mano. Tocca quanto egli possiede. E vedrai se non ti rinnegherà in faccia. Giobbe 1, 9, 11. Questa è la tentazione di Satana. Il racconto ci ricorda che Dio diede a Satana la libertà, il potere, entro una certa cornice, su tutti i beni di Giobbe, fuorché la sua vita. E la storia narra che in un giorno Giobbe fu privato di tutti i suoi beni materiali, di tutti i figli, dei servi, tranne uno che era fuggito, riuscito ad andare da Giobbe per raccontargli la grande disgrazia. E a fronte di una così grande disgrazia possiamo immaginare anche in questo caso quale sarebbe stata la mia, la vostra reazione? Sicuramente avremmo imprecato contro Dio, avremmo detto: Signore, ma che cosa stai facendo? Ma che cosa ho fatto perché tu mi tratti in questa maniera? Notate la mansuetudine di Giobbe, come accolse la parola di Dio e la provvidenza di Dio, cioè nel togliergli ciò che Dio gli aveva dato. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò. Non so se noi, quando ci siamo fatti male un momentino, perché con il martello ci siamo schiacciati il dito, abbiamo detto grazie Signore perché mi sono schiacciato il dito, o non abbiamo urlato e bestemmiato probabilmente. Giobbe adorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo tornerò al grembo della terra. E notate che ben tre volte dice: il Signore Yahweh ha dato, il Signore Yahweh ha tolto, sia benedetto il nome di Yahweh. C'è un'adorazione trinitaria, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. E la scrittura ci dice che in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa, versetto 22. Del resto Dio stesso attribuisce a Giobbe di essere un uomo mansueto ed integro, proprio al versetto 3 del capitolo 2. E anche a seguito della seconda tentazione di Satana contro il corpo di Giobbe, il quale lo colpì di ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo, ci dice il versetto 7, la scrittura conclude: in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra, versetto 10. E perfino di fronte alla poca sensibilità della moglie, e alla sua abiurante provocazione: ma ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori. Giobbe rispose: tu parli da donna insensata. Non abbiamo noi accettato il bene della mano di Dio? Rifiuteremo di accettare il male? Questa è l'autentica mansuetudine che Gesù intende per i beati. Si sottomettono alla parola di Dio e accetto che Dio provvede. Un terzo personaggio è Mosè. Ed è interessante parlare di Mosè. La scrittura ci dice nei numeri 12:3 che Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Ed è Dio stesso a dire questo ad Aaron e a sua sorella Maria. Quando parlarono male, fecero maldicenza contro Mosè a causa della moglie etiope, una cusita che si era scelta. E proprio a causa di questa presunzione, di questa maldicenza che potrete leggere in numeri 12, da versetto 1 a 15, la scrittura ci dice che Maria fu colpita di lebbra. Notate la reazione di Mosè. Mosè pregò il Padre, pregò Dio affinché la salvasse, la guarisse. E la cosa avvenne. Ma la maldicenza ha prodotto una conseguenza. Maria visse 7 giorni della sua vergogna fuori dal campo. Il risultato è che il mansueto ha trionfato. La maldicenza ha pagato un caro prezzo. Siamo noi mansueti? Quando ci relazioniamo agli altri, le nostre parole sono parole di mansuetudine, di superiorità, di maldicenza, di critica. O stiamo lavorando per costruire. Di Mosè anche l'autore agli Ebrei parla in questi termini. Per fede, Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, lo stiamo vedendo, che godere per breve tempo dei piaceri del peccato. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, quindi mansueto, come se vedesse colui che era invisibile. Qui la scrittura ci sta dicendo che ciò che Mosè ha fatto, l'ha fatto nella prospettiva di Cristo. Siamo millenni prima di Cristo. Però Mosè, ci dice l'autore agli Ebrei, vedeva Cristo. Ebrei 11, 24, 26. Come Mosè, Abramo, Giobbe, possiamo pensare anche a altri come Geremia. Così Mosè appunto si sottomise alla parola di Dio e alla sua volontà anche nella sua lunga responsabilità di liberatore del popolo di Dio dalla schiavitù di Egitto. 40 anni è stato condottiero fino alle porte della terra promessa. Ciononostante, Mosè, come gli altri personaggi, come potremmo ricordare per ognuno di loro alcune circostanze, peccarono contro Dio. Nonostante la loro mansuetudine, peccarono. Ma la scrittura ci dice che la loro umiliazione e afflizione per il proprio peccato li ha ristabiliti nella relazione di beatitudine con Dio. E Dio li ha chiamati beati, mansueti. L'ultimo personaggio che vogliamo vedere, che abbraccia tutta la scrittura, ma di cui si parla in particolare nel Nuovo Testamento, è il mansueto, per eccellenza, al quale tutti guardavano, Mosè stesso abbiamo detto, in ragione del quale vissero la propria vocazione e missione. Chi è questo mansueto? Il Signore Gesù. Di Lui e di Lui soltanto è possibile dire che non peccò mai. La sua mansitudine è perfetta e non conosce uguale. E Gesù stesso a dire qualche cosa che nessun uomo ha potuto dire, potrà mai dire, invitando altri a seguirlo. Venite dietro a me. Prendete su di voi il mio giogo. Imparate da me, perché io sono mansueto. Io sono umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11, 28, 30. Indossare il giogo di Cristo è simbolo di mansuetudine, perché ci tiene uniti a Lui e ci tiene uniti l'un l'altro, tutti allo stesso passo. Indossando il giogo di Cristo noi camminiamo con Lui, al suo passo, e viviamo la mansuetudine di Cristo, ovviamente con tutte le limitazioni. Inoltre, quando Matteo deve parlare dell'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, riporta proprio le parole profetiche di Zaccaria 9:9. Questo avvenne affinché si adempisse la scrittura, dice Matteo, la parola profetica. Ecco, il tuo re viene a te, mansueto, montato sopra un'asina, un asinello puledro d'asine, Matteo 21, 4, 5. Ora, i mansueti, tra virgolette, del nostro tempo, anche evangelici, pastori, telepredicatori, entrano in città con la limousine, con la Mercedes dell'ultimo grido, dell'ultima generazione, con aerei privati. Gesù entrò in Gerusalemme su un asinello, un puledro d'asino. Ricorderete la mansuetudine di Gesù che incarnò nel suo ministero pubblico, il quale non era per nulla alla ricerca di notorietà. In qualche occasione, dopo aver fatto un miracolo di guarigione, ordinava di non dirlo a nessuno. La guarigione del lebbroso, riportata da Matteo, Marco e Luca, capitolo 1, Marco, Matteo 8 e Luca 5, oppure la confessione di Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù dice, mi raccomando, non ditelo a nessuno. Gesù non è autoreferenziale e non è alla ricerca di notorietà. Durante il suo processo non aperse la bocca se non per affermare, sapendo che quell'affermazione avrebbe decretato la sua morte. Alla domanda del sacerdote Caiafa, ma sei tu il Cristo? Gesù rispose, tu lo dici, io lo sono. Quanto diverso è il Signore Gesù da noi. Noi non facciamo nulla o quasi. E vogliamo che tutti lo sappiano, che si compiacciano con noi o si complimentino con noi. Quanto sei bravo, ma quanto sei bravo. A volte lamentiamo che abbiamo fatto qualcosa, tra virgolette, ma nessuno è venuto a ringraziarci, a complimentarsi. Inoltre la descrizione che il profeta Isaia fa di Cristo Gesù ci dà il vero spessore della mansuetudine, Isaia 53. Ecco, noi, fratelli e sorelle, dobbiamo guardare a Cristo, se davvero vogliamo essere beati, se davvero vogliamo essere mansueti. E sapete, Cristo è l'unico che in modo completo si è sottomesso alla volontà del Padre e alla provvidenza del Padre. Prima di affrontare brevemente il secondo punto, ovvero quello della promessa, erediteranno la terra, mi preme sottolineare che essere mansueti non significa però essere mollicci, generosi sul piano relazionale e sociale, accondiscendenti alle debolezze proprio e altrui, sorvolare su tutto per amore di pace, non indignarsi per il peccato e via di seguito. Prendiamo per esempio Mosè, l'uomo più mite e mansueto della terra, abbiamo letto. Quando vide il popolo che si era costruito un vitello d'oro, e ai piedi del quale si prostrava e adorava dicendo tu sei il nostro Dio che ci ha condotto fuori dall'Egitto, Mosè fu profondamente irritato, che dopo aver spezzato le tavole della legge, che vietavano per ordine di Dio il farsi scultura alcuna, prese il vitello, lo polverizzò, e lo polverizzò col fuoco, ma anche con la sua ira, lo buttò nelle acque e obbligò gli ebrei a bere quell'acqua. Esodo 32, 15, 18. In tutto questo Mosè rimase mansueto? Certamente, rimase mansueto. Ciò che spinse a fare, ciò che ha fatto, non era la sua reputazione, in ragione della sua reputazione. Non era la sua immagine di leader, ma la sua passione per l'onore e la gloria di questo Dio che aveva dichiarato: io sono un Dio geloso, che si era rivelato a questo popolo, che l'aveva liberato. Questo Dio che odiava il peccato, che odiava l'idolatria. E Mosè ha fatto questo nella mansuetudine della sua obbedienza alla parola di Dio e a Dio stesso. Potremmo citare il primo martire della Chiesa, Stefano, il quale sì alzò la voce, ma a favore dei suoi aguzzini, dei suoi lapidatori, che cosa disse? Signore, non imputare loro questo peccato. Gesù disse sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E quindi prendiamo in particolare esempio il Signore Gesù, l'uomo Dio, la cui mansuetudine lo portò alla croce per dare la vita ai credenti. Voi ricordate questo episodio? Quando Gesù entrò nel Tempio e vide la casa del Padre era stata trasformata dai religiosi, dai commercianti, come una, come dire, una spelonca, un tugurio di ladri, di delinquenti, Gesù non uscì inorridito e rassegnato pensando che non vi fosse più nulla che si potesse fare per quel popolo dal collo duro. La scrittura ci dice che fatta una sferza di cordicelle scacciò fuori tutti dal tempio, pecore, buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole di quelli che vendevano colombi e disse: portate via queste cose. Smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. I discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo della tua casa mi consuma. Questa è l'umiltà che noi dobbiamo, la mansuetudine che dobbiamo imitare, e lo zelo per l'opera di Dio, per l'onore di Dio. E nel fare questo Gesù rimase mansueto. Lo dimostra il fatto che il seguito del racconto ci dice che qualcuno gli chiese: ma con quale autorità tu fai queste cose? E Gesù disse, preannunciando il suo sacrificio: distruggete questo corpo e io lo farò risorgere in 3 giorni. Giovanni 2,19. Ed è per questa ragione che a un certo punto Paolo scrive la sua lettera ai Filippesi esortandoli, esortando noi oggi: abbiate in voi lo stesso sentimento di Cristo, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso. Questa è l'umiliazione e l'umiltà. Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Il secondo appunto, e vado un po' più veloce, erediteranno la terra. Si è beati sì, se si è mansueto. Ma la beatitudine è accompagnata da una bella promessa, da una bella benedizione: beati i mansueti perché erediteranno la terra. Ora certamente questa promessa non è da intendersi come la intendono i nostri amici della Torre di Guardia. Affinché nessun cristiano metta radici su questa terra pensando di non doverla mai lasciare. Non è neppure prendere possesso di territori, a volte con violenza, per rendersi grandi nel mondo, per affermare se stessi, per essere annoverati tra coloro che economicamente vantano ricchezze, vantano potere, anche territoriale. Ereditare la terra non è avere molti possedimenti, non è avere molte terre e alle ricchezze ad esse legate. La promessa del Signore Gesù ha una duplice valenza. È una valenza sociale, missionale ed una valenza spirituale. In qualche misura anche qui il già e non ancora è esplicitato nuovamente. Allora vediamoli brevemente. Ricorderete senza dubbio quello che abbiamo sottolineato anche nel corso del ciclo di predicazioni precedenti. Il Signore Gesù, il Padre, lo Spirito Santo, cioè Dio Trino, ci ha chiamati fuori dal mondo a salvezza, ma ci ha rimandati nel mondo per essere testimoni fedeli della sua grazia, per convertire, per fare discepoli a Cristo. Il mandato missionale e culturale quindi è il prendere possesso della terra. Ed era interessante, nel Salmo 37, al versetto 9 dice: quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. E al versetto 11 gli umili erediteranno. L'eredità per essere veramente goduta deve essere posseduta. E l'eredità che il Signore ci dà ha questa importanza. È vera se la possediamo. Quindi possedere la terra dal punto di vista culturale e missionale. E ereditarla per conquistare questa terra a Cristo. Ereditare vivendo e godendo la terra anche con il dovuto rispetto che dobbiamo alla terra in quanto tale, come il Signore Gesù, come il Signore Dio ha affidato ad Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, cioè al bene stesso del territorio, a iniziative di carattere culturale, sociale, ecologico, se vogliamo, che devono caratterizzarci. I credenti sapranno apprezzare la provvidenza di Dio attraverso il creato, attraverso le diverse manifestazioni di questa provvidenza. Erediteranno la terra quando saranno riconoscenti che ogni bene proviene da Dio, ringrazieranno Dio per la sua innumerevole provvidenza. E fin tanto che il Signore Gesù non torna per portarci nei nuovi cieli e nella nuova terra, cari fratelli, sorelle, amici, noi rimaniamo cittadini del mondo e della terra all'interno della quale dobbiamo lavorare per il bene della collettività sul piano sociale e della dignità, sul piano del benessere, della distribuzione equa delle risorse, delle retribuzioni corrette, giuste per il lavoratore, sul piano dei diritti e della libertà di espressione e di religione. Quando Gesù fece la promessa ai mansueti, i quali avrebbero ereditato la terra, citava sostanzialmente appunto il Salmo 37, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po', l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trova, egli non ci sarà più. Ma gli umili, i mansueti, erediteranno la terra e godranno di grande pace. Notate che Gesù intende proprio sottolineare che se vogliamo avere pace in questo mondo, dobbiamo ereditare la terra così come Lui ce l'ha assegnata, la intende, così come abbiamo appena citato. E se io non trovo pace con Cristo, in Cristo, è perché non gli sono riconoscente di quel che Lui provvede per la mia vita. Se non so apprezzare la provvidenza di Dio, non sarò mai contento. E finché non trovo ciò che appaga le mie richieste, non avrò pace. Ma se Cristo non mi basta, non ci sarà ricchezza che potrà bastare. In secondo luogo, la promessa ha un carattere spirituale. Gesù, questa promessa del Signore Gesù non riguarda solo la terra e il presente. È una promessa che riguarda l'eternità. Pietro diceva, l'ha già ricordato Daniele, noi aspettiamo nuovi cieli, nuova terra in cui abita la giustizia, seconda Pietro 3,13, dove le limitazioni del tempo presente sul piano culturale, devozionale, di relazioni, di comunione con Dio Creatore e Trino, di comunione con il Salvatore, ecco, saranno tutte abbattute. Il beato, il mansueto, è colui che attende pazientemente di ereditare la nuova terra mentre vive concretamente, ereditando il territorio che Dio gli ha assegnato, affinché gli sia fedele testimone e procacciatore di giustizia, di equità, di onestà, di dignità. Coloro che hanno sperato in Dio e sperano in Lui solo in funzione del presente e di questa terra sono i più miserabili tra tutti gli uomini, dice Paolo nella prima Corinzi 15:19. Una persona che non guarda nella giusta prospettiva la promessa di Cristo, relativa appunto all'eternità, all'eredità, nel regno dei cieli, è una persona che sostanzialmente ha posto il suo cuore sui beni materiali, i quali, come già detto in precedenza, presto gli saranno tolti. Dice infatti la Scrittura, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo, quindi ha in eredità tutto il mondo e poi perde l'anima sua. Marco 8,36. La promessa dell'eredità ai suoi discepoli è ripresa nuovamente dal Signore Gesù, riaffermata quando pronunciò e profetizzò la sua seconda venuta. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato il luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, sapete anche la via. Questi sono i nuovi cieli, la nuova terra. E la via è Cristo Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In conclusione, fratello, sorella, sei beato? Sei beata? Questo ciclo di predicazione ha come titolo Siamo tutti beati? Sei mansueta, mansueto secondo il cuore di Cristo? Puoi dire di ereditare oggi la terra secondo la volontà e per la gloria di Cristo? Stai ereditando la terra? O sei schiavo o schiava della terra e delle sue ricchezze, tra virgolette? Stai attendendo l'eredità della terra promessa in cui passerai l'eternità o sei semplicemente aggrappata alle frivole ricchezze di questa terra? Ricordo che presto tutte queste ricchezze ci saranno tolte. Sei mansueto? Sei mansueta secondo Cristo? E tu, caro amico, vuoi essere una persona mansueta? Vuoi ereditare la terra in questa duplice significanza? Allora sappi che devi umiliarti davanti a Dio. Devi confessare il tuo ego, la tua presunzione di riuscire a farcela da solo, da sola. Devi invocare invece la sua grazia in Cristo, il solo, mansueto e umile di cuore e di spirito. Gesù abbracciò volutamente, umilmente, la croce proprio per la tua redenzione. La tua mansuetudine religiosa o caratteriale, fatti che non ti serviranno o non ti servirà a nulla se non sei mansueto secondo Cristo, pronta a riconoscere il tuo peccato, il bisogno della grazia gratuita di Dio in Cristo. Allora preghiamo che Dio ci faccia grazia di essere mansueti per la sua gloria, mentre aspettiamo gioiosamente di ereditare la terra promessa, in cui il sole di giustizia che illumina è la gloria pura e mansueta di Cristo Gesù.